Ogni giorno trascorro un po' di tempo in preghiera e davanti alla parola di Dio. E delle volte mi chiedo che cosa sarei se non avessi il Signore e se non avessi la sua parola. Faccio fatica anche a dare una spiegazione. Sarebbe davvero una tragedia. Una grande insoddisfazione. Stiamo parlando di Elia, come Dio incoraggia i suoi servi delusi e scoraggiati. Chi era Elia? In che modo la parola di Dio ce lo fa conoscere? Dio parla in modi, in maniere diverse, vero? Tra i suoi comandamenti, i precetti. A me piace molto il modo attraverso il quale Dio parla con i personaggi, perché i personaggi siamo noi, siamo quelli che stanno vivendo oppure non stanno vivendo la parola del Signore. E quando noi meditiamo, studiamo, ascoltiamo dei personaggi della Scrittura, ecco, dovremmo guardare noi stessi lì, come ci saremmo comportati noi, che cosa hanno detto, se noi l'avremmo detto. In questa maniera, perché come ricordiamo spesso in Romani 15:4, che tutte le cose scritte per l'addietro sono state scritte per la nostra istruzione, per la nostra consolazione e per darci una speranza veramente gloriosa. E studiare un uomo come Elia è davvero gratificante, fa riflettere davvero molto. Chi era Elia? Come ce lo presenta la parola di Dio? Voglio farvi notare questa sera, in primo luogo, tre delle diverse caratteristiche che lo identificano. Guardate, passo conosciuto, lo leggiamo, Giacomo, capitolo 5, versetti 17 e 18. Io ho constatato, almeno nella mia persona, che quei passi che sono maggiormente conosciuti sono quelli forse su cui riflettiamo di meno e forse pratichiamo di meno, vero? Però sono molto conosciuti. Allora, Giacomo capitolo 5, versi 17 e 18 dicono così: Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò si intensamente che non piovesse, non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Allora, qual è la prima caratteristica, il primo elemento che ci fa vedere chi era Elia? Come possiamo definirlo? Elia era uno di noi, era uno come noi. Notate, qui dice, sottoposto alle stesse passioni. Era un uomo con tutte le sue fragilità, era un uomo che viveva anche lui con una natura peccaminosa e le passioni di cui parla questo passo non sono delle cose positive. Era sottoposto a delle passioni, cioè quegli elementi che si trovano nella nostra anima e che a volte ci danno tanto fastidio, ci fanno desiderare delle cose che non dovremmo desiderare, ci fanno pensare o amare delle cose che non dovremmo amare. Sono quelle passioni che risiedono nella nostra anima, nel nostro DNA peccaminoso, che ci portano a far soffrire. Allora è un po' come se lo Spirito Santo volesse dire questa sera a noi: mettetevi comodi, perché Elia è come te. Come se lo Spirito Santo dicesse: guarda, guardate che io non voglio parlarvi di qualcuno che sta agendo, sta lavorando dall'alto immenso della sua spiritualità. un grande uomo. Io vi sto parlando di uno come te, come sei tu. Uno che ha avuto i tuoi stessi problemi, uno che ha i tuoi stessi problemi. Quindi il primo elemento davanti al quale la scrittura ci mette è che Elia è uno come noi. Aveva delle passioni, era sottoposta a queste passioni, chissà quante volte avrà combattuto queste passioni negative per poter piacere al Signore. Allora, tutte quelle guerre che si trovano all'interno della nostra anima erano le stesse che si trovavano nell'anima di Elia. Tranquillo. Questo è il primo elemento. Non abbiamo molto tempo, quindi devo andare veloce. Andiamo adesso nel primo libro dei Re, dove per la prima volta abbiamo il nome di Elia, il profeta Elia. Prima Re, capitolo 17, e leggiamo il verso 1. Guardate cosa dice. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola». Qual è un altro elemento, anzi due che abbiamo qui, che identificano Elia? Notate, fratelli, uno di quelli. Potremmo quasi dire un qualunquista, no? È vero? Uno di quelli. In genere, nella parola di Dio, quando appaiono i profeti, i sacerdoti, persone molto, molto importanti, ci sono sempre dei versi che li presentano. Pensate ad esempio al capitolo 7 di Esdra, quando si parla di Esdra, perché Esdra comincia il suo servizio nel capitolo 7. Ebbene, se andate a vedere questo capitolo 7, voi troverete che Esdra viene presentato attraverso 6 versetti e una genealogia, forse sicuramente breve e selettiva, di 16 nomi. Esdra figlio di questo, fino ad arrivare figlio di Aronne, sommo sacerdote. 16 nomi è il curriculum di Esdra. Chi è Elia? È uno di quelli. È uno di quelli che a un certo punto della sua vita si è trasferito nel paese di Galad. Si è stabilito nel paese di Galad. Prima di questo verso di Elia non si parla, non si dice niente. Però, attenzione, se era uno sconosciuto fino a questo punto, non lo era per il Signore. Perché non lo era per il Signore? Perché subito dopo, in questo stesso verso 1, che cosa abbiamo? Parla ad Acab e cosa dice? Io sono un servo del Signore. A noi può sembrare una cosa semplicistica, è vero? Siamo tutti servi di Dio, un servo del Signore. Non sta dicendo nulla di particolare. In realtà non è così. Perché guardate, fratelli, nella parola di Dio, per presentarsi quest'uomo come un servo di Dio, vuol dire che precedentemente Dio ha fatto un lavoro nella vita di questa persona. E anche se non compare prima di questo verso, negli anni lo Spirito Santo ha lavorato nella vita di questa persona ed ora si presenta a questo re Acab e dice: io sono un servo del Signore. Quanto è importante questo, fratelli? Sapete, il servizio che viene approvato da Dio è solo quando noi siamo veramente dei servi. Se voi leggete con attenzione la scrittura, troverete sempre che l'essere servi precede sempre il servizio. Perché? Perché essere servi e servire è un binomio che non si può separare. Se noi serviamo senza essere servi, stiamo facendo qualcosa che va bene per noi, ma non stiamo facendo nulla che Dio possa approvare. è un servo veramente del Signore. Sarebbe stato importante leggere diversi passi. È una persona che non parla di Dio. Avremmo dovuto leggere, non lo leggiamo, perché prende appunti, perché ascolterà magari la registrazione. Secondo Corinzi 2,17, l'Apostolo Paolo dice che un servo non è uno che parla di Dio, ma è uno che parla da parte di Dio. E sapete cosa significa? È una persona fedele. Che ha detto Dio? Questo dico io. Magari il popolo non sarà d'accordo. Mi prenderò anche delle botte. Ma il vero servo di Dio parla da parte di Dio. Allora il servizio ha senso, e questa parola che la parola di Dio sta usando in questo libro, solo se io sono un servo. Se io sto servendo, ma non sono nelle condizioni, non nella posizione. Attenzione, fratelli, perché nella posizione, se siamo convertiti, siamo tutti servi. Ma se lo siamo nella condizione, veramente servi di Dio, allora possiamo servire per il ruolo che Dio ci ha affidato. Come dicevo, voi troverete sempre nella parola del Signore che coloro i quali hanno servito con fedeltà sono stati prima di tutto approvati dal Signore. Non è il contrario, non è quanto noi facciamo che ci qualifica. Ciò che ci qualifica è la condizione di vita che abbiamo davanti a Dio e poi viverla anche davanti ai fratelli. Leggiamo un solo passo, almeno per giustificare quanto sto dicendo. Seconda lettera a Timoteo, guardate, mi ha toccato molto questo passo, meriterebbe una disamina sicuramente molto più attenta, ma voi lo farete sicuramente perché è un passo molto conosciuto, ma anche importante. Versetto 15 del capitolo 2 di Seconda Timoteo. Guardate come piacere a Dio precede il servizio. Guardate, Paolo dice sforzati, un'altra traduzione dice studiati, di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio, non colletto bianco, non uno che non si sporca le mani, non uno che studia soltanto, no, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Qualcuno, meditando su questo passo, ha fatto notare che ha a che fare un po' con i sacrifici dell'Antico Testamento. Ad esempio, se voi andate nei primi tre capitoli del libro del Levitico, troverete che ci sono 5 sacrifici. E il sacerdote doveva sezionare in maniera perfetta tutte le parti di un animale. Ad esempio, non si doveva mangiare il grasso, perché il grasso era la parte eccellente che indicava il profumo soave di adorazione che saliva a Dio. E sta proprio usando termini di questo genere. Qui l'Apostolo Paolo è per dire un uomo approvato da Dio è una persona che separa le cose, non le mischia, non fa il connubio fra ciò che è giusto e ciò che non lo è. Non gira la faccia da un'altra parte quando dice ma che cosa stai combinando? Perché è un servo di Dio. È un servo di Dio, è una persona che taglia rettamente la parola. La parola per il servo di Dio, sapete che cos'è? È una legge. È una legge che si trova dentro. È una legge dentro se stesso. Ed è quella che lo porta avanti, nonostante tutto. E voi potete fare questa ricerca, leggete la parola di Dio come la leggo io, e noterete che tutti gli uomini che sono stati fedeli, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, non hanno vissuto molto molto bene. Sto meditando in questi giorni il libro di Neemia. Quanti contrasti ha avuto Neemia, è vero? Pare un uomo che confidava nel Signore. Confidava nel Signore. Questo è qualcosa di veramente bello. Allora chi era Elia? Era uno come noi, una persona semplice come noi, uno dei tanti, era uno di quelli che a un certo punto si è trasferito in Galat e poi era un servo del Signore. Guardate, gli uomini di Dio, nella parola che leggiamo, non si sono mai dati dei grandi titoli. Paolo scrive e dice: sono uno schiavo, ma insomma, mi sembrava che era un uomo bello colto, conosceva le lingue, conosceva la filosofia greca, aveva la cittadinanza romana, una persona importante. Sono uno schiavo. Guardate come si classificano gli uomini che predicano oggi. Guardate i titoli, che titoloni che vengono dati. Ma c'è un solo titolo che la scrittura ci permette di avere: schiavi di Cristo, servi del Signore. Tutti gli altri titoli fanno parte della professione che facciamo nel mondo, ma la vocazione ci permette di dire solo che siamo servi di Dio. E se siamo servi, vuol dire che siamo fedeli, vuol dire che stiamo lavorando per un padrone. Elia era uno come noi, ma non completamente come noi. Allora, Gino, cosa stai dicendo? Mi spiego. Era uno come noi, ma non era completamente come noi. E sapete perché non era completamente come noi? Perché era un uomo fedele al Signore. Era un uomo ubbidiente, particolarmente ubbidiente al Signore. E dal momento che il tempo non l'abbiamo, voglio dire qualcosa intorno a questo, voglio dire, fratelli, che l'elemento più difficile, spirituale da vivere, è l'ubbidienza. E se leggiamo con attenzione la scrittura, dal capitolo 3 in poi della Genesi, noi troveremo sempre che la causa principale di tutti i problemi, di tutte le miserie, come pregava Neemia, se ricordate, la miseria, l'umiliazione nella quale viveva il popolo di Dio, ha sempre come base la disubbidienza. Sempre. Tutti gli altri peccati vengono di conseguenza. Ma a monte c'è sempre la disubbidienza. Leggete il capitolo 28 del libro di Deuteronomio. Guardate i primi 14 versi. Se tu ubbidirai alla mia voce, tante benedizioni. Poi inizia un ma, deve essere tu. Ma se tu non osserverai la mia parola, la mia legge, ci sono tante cose. C'è sempre la disubbidienza. È la cosa più difficile per noi. È la disubbidienza. Sapete perché? Perché noi ci portiamo dietro la seduzione di Satana. Satana cosa ha detto alla donna e poi l'uomo che ha concorso a questo peccato? Tu sarai come Dio. Ma sapete cosa significa? Sapete Satana cosa voleva dire? Quando voi vedete la disubbidienza nella vostra vita, nella vita delle persone, nella mia vita, sapete cosa significa? Che stiamo mettendo in atto questa seduzione di Satana. Che significa essere come Dio? Se andate nel capitolo 14 del profeta Isaia, troverete che Satana non voleva essere più di Dio, voleva essere allo stesso livello di Dio. E sapete cosa significa? I diritti che ha Dio, li dovevo averli anch'io. Dio non è sottomesso a nessuno? È autosufficiente? Lo sono pure io. Ecco perché ci sono credenti che non sentono nessun bisogno di andare in adunanza, di leggere la parola di Dio. Non hanno bisogno. Perché? Perché dentro c'è questa seduzione particolare. Tu sei come Dio. Questo è un problema grosso. Andrebbe sviscerato. Ovviamente la possibilità non ce l'abbiamo. Ma notate, tutte le volte che voi vedrete delle persone che vivono in un certo modo, stanno applicando questa seduzione di Satana. Il peccato non è nato con la tentazione, dice prima Timoteo 2,14, è nato con la seduzione. Qualcosa che si infila, scivola in maniera nascosta, ma guarda Dio che cosa sta facendo. Ti vuole tenere inferiore a te, ma tu puoi essere come Dio. E questo è il vero problema. Gesù ha imparato l'ubbidienza. Nel capitolo 5 della lettera agli Ebrei, Gesù ha imparato l'ubbidienza con la sofferenza. Qualcosa che io non riesco a spiegare con le mie parole. Allora, dove vediamo velocemente la grande, la particolare ubbidienza di Elia? Guardate, primo punto. Elia deve dire ad Acab: per 48 mesi non pioverà più. Ma sapete cosa significa parlare di un re così? Ma tu sei diventato matto. Andate a leggere il capitolo 2 di Neemia. Il re Neemia era il coppiere, stava dove sale il vino. Aveva la faccia triste Neemia. Che? No, no, tu non puoi avere la faccia triste davanti a un re. Tu stai rischiando di morire. Infatti Neemia ha paura. Quando dice: che hai? Non è, tu non hai una malattia, hai una faccia triste. E tu dici ad un re: per 48 mesi qui non pioverà più. Andiamo a portare un uomo coraggioso che ubbidisce. Andiamo a portare un messaggio coraggioso. No, no, questo è peccato. Dove sono questi uomini che predicano in questa maniera? Non è così che dice la parola di Dio. Cosa fa Elia? Il Signore gli dice, lo prepara come un servo fedele, va ad Acab e dice: per 3 anni e mezzo qui non pioverà più. Secondo elemento di ubbidienza, vado veloce. Nel versetto 3 che cos'è scritto? Nel versetto 2 dice: la parola del Signore fu rivolta in questi termini: parti di qua, vai verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit che è di fronte a Giordano. E lì ha fatto a nascondere. Ma che strano sto fatto. Ma come un Dio onnipotente così. Adesso mi dice di andare a nascondere. Mi sembra che sia qualcosa di incongruente in questo tipo di relazione fra Dio e Elia. Un altro elemento importante. Versetto 4. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che di là ti diano da mangiare. Fratello, ma stiamo capendo cosa sta dicendo il Signore a Elia? Chi erano i corvi? Andate nel capitolo 11 del libro del Levitico, i versetti da 11 a 13. Chi erano i corvi? Erano animali impuri, definiti un abominio agli occhi del Signore. Elia non conosceva queste cose? Elia, come profeta di Dio, come credente veterotestamentario, non conosceva queste cose? Avrebbe dovuto dire: Signore, scusa, ma c'è dal becco dei corvi, da un animale impuro, io devo prendere, devo mangiare. C'è stato un grande uomo di Dio che ha detto: no, io di animali impuri non mangerò mai, è vero o no? Vi ricordate Pietro? Ma stiamo scherzando. Io non solo non vado e nella casa di un pagano, ma adesso tu mi stai chiedendo pure di mangiare degli animali impuri. Ma stiamo scherzando. Guardate, tutte le volte che Dio parla, Elia non apre bocca. Ubbidisce soltanto, fratelli. Ubbidisce solo. Mi ha toccato questo fatto. Questo messaggio che sto portando a voi, l'ho portato alla chiesa di San Nicandro. Sta soltanto ubbidendo. Lui non dice niente. Guardate che dice versetto 5. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Se leggete fino al verso 16, voi troverete che per 4 volte è scritto sempre secondo la parola di Dio. Quanto è importante la parola di Dio? Non quanto facciamo, fratelli. Non lasciamoci ingannare. Non dimentichiamo quelle che il Signore ha detto a un uomo di Dio, Samuele. Noi ci lasciamo attirare, il nostro sguardo guarda l'apparenza, ma Dio guarda dove non guarda nessuno, dove nessuno può vedere, né la moglie, né il marito, né i figli, può vedere solo Dio. E il re non stava lì, in quella riunione. stava pascolando le pecore. E egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Un ultimo punto, prima di sedermi, così non torniamo più, lo dico velocemente, ma io vi prego, fratelli, leggetelo queste cose, meditate su queste cose. Finisce l'acqua, il Signore parla ancora ad Elia nel versetto 8, anzi parla sì, dal versetto 8 in poi, e dice: vai a casa di una donna, di una vedova, a Sarepta. Leggete il resto, perché io non ho la possibilità, perché il tempo l'ho consumato, e dico: ma mi mandi a casa di una vedova pagana, povera, non ha neanche lei da mangiare? Ma scusa, ma possibile mai che in Israele non c'è nessuno che mi possa dare ospitalità? Perché noi siamo sempre razionali, sapete, vero o no? Io avrei agito così, dico: Signore, scusa, ma è una vedova, ha un figlio, è una pagana, è una donna poverissima, ma possibile che in Israele non c'è nessuno che mi possa ospitare per continuare il mio servizio? Come ci piace quando viaggiamo per la predicazione, è vero, e veniamo invitati in case dove si mangia bene, ci sono dei letti veramente confortevoli, eccetera, e lì deve andare qua. Ma è una cosa strana questa. Cosa fa Elia? Non apre bocca, ubbidisce. Non è straordinario l'ubbidienza, fratelli? L'ubbidienza alla parola del Signore. Questo ultimo punto è, mi siedo, se potete, andate a leggere il capitolo 4 del Vangelo di Luca, quando Gesù entra nella sinagoga di Nazaret. Non c'è profeta, il profeta non è apprezzato nella propria patria. Come è vero questo, fratelli? Gli uomini di Dio non sono apprezzati nella propria assemblea. È così. Così. Siamo abituati a sentire buoni messaggi, fratelli che lavorano, è tutto normale. Però sarebbe interessante qualche volta portarci dietro qualcuno a far vedere come si vive da qualche altra parte. Allora cosa fa il Signore? Chiedo scusa proprio 5 minuti. Cosa fa il Signore? Parla di Elia e cosa dice? Ma lo voglio leggere. Andiamo in Luca capitolo 4, così non dico parole mie. Diciamo, approfitto anche per quelle che ha detto Gine, se proprio dobbiamo prendere 5 minuti in più, quindi sono obbediente agli anziani, perché mi conviene. Allora, versetto, capitolo 4 di Luca, versetto 24. Ma egli disse, in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato ad una vedova in Sarepta di Sidone. E poi parla di Eliseo, l'altro profeta. Che sta dicendo il Signore? Sapete quando ho capito io il significato di questo passo? Quando sono stato nella sofferenza. Ci sono passi che si capiscono in circostanze particolari della vita. Non l'avevo mai capito. Sapete che sta dicendo il Signore? Attenzione, chiesa di Villa Cortese, perché in questa chiesa Dio ha messo degli uomini e delle donne dono. Non solo che hanno dei doni, ma dono. Se tu li rifiuti, la benedizione che io ho dato a questi miei servi la porteranno da un'altra parte. Elia, tu non hai voluto Israele? Io la mando da una vedova di Sarepta. Tu non hai voluto? Quanti lebbrosi c'erano in Israele? Eliseo è andato da un pagano, Naaman. Quante volte si va via da quell'assemblea, quella diventa povera. E dove va l'uomo di Dio, la famiglia di Dio, la serva di Dio, diventa una chiesa ricca. Perché? Perché il Signore ha detto che quello che lui ha benedetto rimane benedetto. Amen. Amen.
possiamo passare il rimanente del tempo in preghiera. Non c'è niente da aggiungere, c'è solo da riflettere e metterci davanti a Signore.